22:32 minuti di giovedì 17 novembre, un'altra puntata di Sonica sta iniziando e siamo arrivati alla quarta puntata della seconda stagione e alla 29esima puntata totale, incredibile, non l'avrei mai detto quando ho iniziato il programma. Io sono Patrizia e solitamente con me c'è Michele, purtroppo questa sera Michele...
Invece no.
Questa sera Michele è a Berlino, stava in viaggio verso Berlino, beato lui, anche se farà freddissimo. E con me c'è, avete sentito questa voce?
Questa voce orrenda è Riccardo, buonasera a tutti.
Riccardo, che è un mio amico, nonché fotografo dei più importanti palchi umbri
del mondo.
Per ora umbri, ma presto si espanderà.
Sì, e come i virus.
Tante novità oggi, oltre a Riccardo c'è anche un nuovo software, sì, che sta mandando la musica, speriamo vada tutto bene.
Che sta agitando ancora di più Patrizia, che è una donna nervosissima in questo momento,
ecco, fortuna.
Però
che...
funziona.
Funziona anche discretamente bene, state sentendo la mitica base, Green Onions, e io direi che la prima cosa che dobbiamo fare innanzitutto, prima di mandare la musica, è dare i nostri contatti. Oggi siamo arrivati un po' all'ultimo, non abbiamo nemmeno aggiornato il nostro stato di Sonica, che dobbiamo dire che siamo in onda sulla nostra fanpage. La fanpage
è
di quella di Facebook, e no, adesso Riccardo se n'è andato, comunque io do i contatti, tanto giustamente lui non li sa.
Eccolo.
Allora, la fanpage si trova all'indirizzo www.facebook.com/sonica.radiofonica. Potete mandarci anche un'email se volete contattarci per qualsiasi motivo, suggerirci dei gruppi oppure proporvi voi come gruppi. Potete scriverci all'email sonica.radiofonica@gmail.com. Poi contemporaneamente, sempre su Facebook, abbiamo creato un gruppo attraverso il quale è possibile chattare in diretta con noi, e si chiama Sonica Radiofonica, perché ho cambiato il nome, l'altra volta era diverso. E poi infine abbiamo il sito che si trova all'indirizzo www.radiofonica.com/sonica, che insomma si trova nella community di Radiofonica, che è sempre molto viva, con tanti programmi, scopritelo. E visto che siamo già alle 10:35, mandiamo subito la prima canzone.
Oh,
poi dopo
una,
ecco,
botta di vita subito alle 10:30. Vai, dici che cosa mettiamo.
Sì,
no, per carità, una canzone bellissima, però
il pretesto è il fatto che io sono stata domenica a Firenze a vedere un concerto molto bello, che era di questo artista americano.
E a farti derubare.
Ecco, sì, mi hanno anche derubata. E okay, qui la gente ride, ma io invece non rido, perché non ho patente, non ho nulla, ho una bella denuncia dentro la borsa.
Bene, allora ascoltiamo.
Guarda,
non vedo, John, non vedo, Grant, non leggo.
Lui è John Grant.
Lui è John Grant.
La canzone...
E non leggo, non vedo,
niente.
Sono
ok, la canzone si chiama Where Dreams Go to Die, una canzone molto struggente.
Un po' meno struggente.
Sarà chiaramente la sigla che è ripartita, perché
il software
non lo so usare.
È nuovo e ci dà delle gioie.
Confidence unspeakable. I know you know that I know that you know. I'm willing to do anything to get attention from you, like a well-oiled machine. Could I please see that smile again? It's all that makes me feel that I am living in this world. I see you closing all the doors. I see the walls as they go up. I know it's what you have to do. I'd probably do the same thing to my dear.
Questo era John Grant con la bellissima Where Dreams Go to Die, la canzone che fa parte del suo ultimo e anche primo disco solista. Si chiama Queen of Denmark, uscito nel 2010. Tu lo conoscevi, Riccardo?
No, ammetto che non ho approfondito ancora, però ho letto molto bene e questa canzone era molto bella.
Sì, è stato nominato questo disco, Queen of Denmark, disco del 2010 secondo la rivista Mojo, che è una rivista di queste accreditatissime di musica indie. Sì, io ecco, ho messo John Grant perché insomma ho visto il concerto a Firenze, alla Sala Vanni di Firenze. Lui è venuto in Italia per più di una data, credo, anche è stato anche a Bologna e a Roma sicuramente, poi credo anche da un'altra parte ma non mi ricordo dove esattamente, e devo dire che sono rimasta molto impressionata dalla sua voce, dalla sua capacità di emozionare anche semplicemente con un pianoforte la voce. Mancava quindi il gruppo con cui ha fatto il disco, perché lui ha fatto il disco da solista appoggiandosi a un gruppo americano, i Midlake. Okay. Inizialmente lui invece era il cantante di un altro gruppo, gli Czar.
Quante ne sai?
Sì, l'ho scoperto andando al concerto. No, no. Poi tra l'altro ho avuto anche la fortuna di conoscerlo, molto simpatico.
Ho visto una bellissima foto.
Ho fatto una foto in cui non c'è la maglietta di Sonica, quindi in mancanza di maglietta di Sonica abbiamo portato quella di Moby Dick, anche perché
quando ci saranno le magliette di Sonica,
sì, continueremo a portare quelle di Moby Dick. E il prossimo magliettamento che voglio fare è quello di Jeff Tweedy e Wilco.
E piangerai facendolo.
Sì, ma
immagino.
Tanto ho saputo dalla mia compagna di concerti Giulia di Firenze, che tra l'altro mi sta ascoltando, quindi la saluto.
Ciao Giulia.
Ecco, salutiamo Giulia, che Jeff Tweedy è scontroso e non si fa facilmente avvicinare, tant'è che molte persone hanno fotografie con gli altri componenti dei Wilco, ma lui non si vuole fotografare con i fan.
Sarà la tua sfida questa.
Esatto, vedremo se è timido e bisogna solo trovare il modo di avvicinarlo. Ma allora abbiamo iniziato con una botta di vita, come ha detto Riccardo, perché giustamente questa è una canzone struggente, e continuiamo con una botta di vita.
Che
perché, all'inizio di Sonica noi mettiamo sempre delle canzoni straniere che non abbiamo mai passato, facciamo delle proposte. Di solito me ne occupo io perché Michele si occupa di Italian
Lab.
Sì,
ma non c'è bisogno che mi spieghi come funziona.
No, lo spiego ai quelli che stanno a casa.
Benissimo, ma loro già lo sapranno perché sono tutti ascoltatori.
Ma magari c'è gente nuova.
Benissimo, allora benvenuti ai nuovi ascoltatori. Siamo qui a Sonica, su Radiofonica. Adesso ascoltiamo, io come
guarda,
sempre non vedo perché sono ciecato.
Poi guarda, c'è una notizia, io adesso
sì,
do.
Dici.
Che praticamente dopo il tour di John Grant in Italia arriva anche una cantautrice danese, tale Agnes Obel.
Si può dire? No, si può dire.
Sì, non si può dire. Adesso ve la facciamo ascoltare, così se vi piace vi diamo anche le date del tour. Se il software giapponese, come direbbe Michele, che non c'è, credo proprio che infatti non funzioni.
Attenta a
quello
che
fai. Fare manualmente. Io ho preparato tutta la playlist che andava da sola, ma in realtà è scomparsa. Quindi adesso lo farò manualmente.
Bene.
E vi manderò questa canzone bellissima,
sì, dai, ce la puoi fare,
di Agnes Obel, che si chiama Riverside.
Near the river will be your eyes and ears.
E questa era Anne Sobel con Riverside, la cantautrice danese che arriverà in Italia questa settimana stessa, il 17 novembre, cioè oggi, quindi per chi fosse in zona pugliese, quindi a Bari in particolare, sarà al Teatro Forma di Bari. Invece il domani sarà a Roma, 18 novembre, al Teatro Palladium, all'Europa Roma Festival.
Mi è piaciuta questa canzone.
Ti è piaciuta? Sì, sì, beh, è abbastanza lenta, però devo dire un'ottima cantante che ha pubblicato un doppio disco, il debutto Philharmonics, che è stato da poco premiato in Danimarca con il doppio disco di platino, leggo dalle notizie qui che mi sono arrivate per questo concerto. Quindi anche questa è una esordiente, primo disco per lei, andiamo a scoprire. E adesso, visto che dovremo fare un paio di interviste oggi, una è già stata fatta ed è ad un cantante perugino che in realtà vive a Barcellona e che si esibirà all'Urban questo sabato in apertura ai Toys Orchestra. Lui si chiama Holden, l'abbiamo già registrata l'intervista oggi negli studi di Radiofonica e la manderemo in onda più in là, e quindi ci sarà uno spazio abbastanza lungo dedicato a lui. E fra poco sentiremo anche in diretta un'altra interlocutrice. Benissimo. Che sarà Chiara Caporicci, una ragazza che tra l'altro faceva parte di Radiofonica qualche tempo fa e che ora invece lavora al MEI, che è il meeting delle etichette indipendenti, che noi conosciamo bene, Riccardo, perché
sì,
ci siamo anche stati,
noi ci siamo accampati anche 2 giorni al MEI l'anno scorso. Magari tra qualche anno vedremo Patrizia che lavora al MEI,
sì,
lanciatissima da Radiofonica, perché no? Comunque poi sentiremo questa intervista. Insomma, il MEI ormai è una realtà fondamentale per la musica emergente italiana, quindi chi meglio di lei saprà raccontarci un po' quali sono i meccanismi che le stanno dietro.
Sì, lei poi in particolare la chiameremo perché ha scritto un libro, che io volevo trattare del suo libro nella mia rubrica dedicata ai libri sulla musica, un libro che si chiama Musica indipendente in Italia, e quindi la chiameremo soprattutto per questo, un libro molto utile per scoprire delle piccole cose su quello che riguarda la musica italiana e i vari circuiti, sia le etichette e le distribuzioni, insomma.
Brava, Chiara.
Allora, adesso prima di parlare con lei, passiamo alla rubrica invece dedicata proprio alle etichette indipendenti, e abbiamo deciso di dedicare oggi questo spazio alla Trova Rubato.
Come ha detto prima sono stato a un incontro, c'era Gianluca Liberali, il Prince, che ha detto forza Trova Rubato, forza Trova Rubato.
Esatto.
Non c'entrava niente.
Perché poi loro da poco hanno anche creato un evento, tutto molto bello, no? Che si è svolto al Super Sound, quest'anno si chiamava Super Sound, poi ci faremo anche spiegare. Il MEI si è diviso in due tronconi, uno a Bari, che ci sarà la prossima settimana, e l'altro a Faenza, che era la sede storica del MEI e si chiama Super Sound. È stato creato un evento proprio da Trova Rubato che è tutto molto bello, che era il torneo
dei gruppi emergenti,
delle etichette indipendenti.
C'era un po' di tutto.
Allora, Trova Rubato, noi abbiamo attinto alla grande da Trova Rubato a Sonica, perché sotto questa etichetta, per dirvi, cioè Io Sono un Cane, che abbiamo mandato in tutte le salse quest'anno, in qualsiasi occasione c'era Io Sono un Cane, oppure anche i Mariposa abbiamo mandato. Oggi vi proponiamo due artisti diversi che non abbiamo mai passato. La prima si chiama Simona Gretchen.
Sì, molto bene, mi piace.
Che l'anno scorso, come mi ricordavi tu prima,
aveva vinto il premio Fuori dal Mucchio.
Fuori dal Mucchio.
Che quest'anno è stato vinto da Io Sono un Cane. Sarà un caso.
Sarà Trova Rubato, fa incetta di premi al MEI. Ma allora adesso noi ce l'andiamo ad ascoltare, così vediamo un po' cosa ne pensate. Ce l'andiamo ad ascoltare non con una sua canzone, ma con la cover che ha fatto di una canzone dei Velvet Underground.
Mi fa molto piacere.
Simona Gretchen con Venus in First. Non funziona.
Thank you.
Oh, questa era Venus in Furs, no? Dei Velvet, esatto. Underground, cantata da Simona Gretchen. Non mi ha convinto molto questa versione, ma questo parere personale. E adesso invece passiamo a un altro artista, credo, della Trova Rubato, giusto?
Sì, stiamo parlando della Trova Rubato, che è appunto un'etichetta che è stata fondata nel 2004 a Bologna, che ha sede a Bologna. Sia etichetta discografica che associazione culturale, e diciamo si prende le mosse dal gruppo dei Mariposa, perché i due più importanti esponenti di questa etichetta sono Gianluca Giusti e Michele Orvieti. Poi ce ne sono altri due che mi ero segnata, ma mi sono persa le varie, vari appunti, ma non importa.
Li ritroveremo.
L'importante è dire che la Trova Rubato è sia etichetta che booking, ma fa anche produzioni radio, perché se andate sul sito ufficiale di questa Trova Rubato troverete anche delle, credo, dei podcast radiofonici. E poi anche appunto una si occupa anche di organizzare degli eventi relativi appunto alla musica, come abbiamo detto prima, il torneo di calcetto di Faenza.
Sì.
Tutto molto bello.
Ho visto qualche foto anche abbastanza agghiacciante di non atleti vestiti da atleti.
Ricordiamo, c'erano anche presenti peruginissimi Fast Animals,
a quelli mi riferivo.
Che tu conosci bene.
Abbastanza.
Come mai li conosci bene, Riccardo?
Ma così, visto, perché bazzicando i locali perugini, alla fine, insomma, seguiamo loro da diverso tempo, tra foto e partecipazione ai concerti, eccetera, quindi abbastanza amici.
Hai sentito il nuovo disco?
Il nuovo disco sì, l'ho sentito e mi piace, vabbè, però noi ormai le canzoni le conosciamo un po' tutte. A te non piace? A te non è piaciuto?
Io purtroppo non l'ho sentito,
non l'hai sentito.
Aimone non mi ha fatto avere...
Ce l'ho qua con
chissà
me.
Chissà se ci ascolta.
Se vuoi.
Comunque, vabbè, diciamo qualcosa su Simona Gretchen, che è una cantatrice indie folk di 22 anni,
ammazza,
giovanissima, che addirittura ha iniziato molto giovane, perché ho visto che ha avuto delle collaborazioni,
certo,
con altri.
Se ha 22 anni adesso, ha vinto già un premio, ha fatto un disco, ha iniziato molto giovane.
Beh, però potrebbe aver iniziato anche solo adesso, facendo un solo disco. Invece dice che è stata chitarrista in altri gruppi, bassista nel 2005, quindi significa che era... Aveva 17 anni
faceva la batterista in un gruppo rock.
Fino a che nel 2008 ha appunto iniziato il progetto solista. Il primo album si chiamava Gretchen Pensa Troppo Forte, del novembre 2009.
Un bel disco.
Che però non era con la Trova Rubato. Con la Trova Rubato ha...
pazienza.
Eh beh, siamo parlando di questa etichetta, per cui dobbiamo dire qualcosina in più. La base spero non sia finita.
Lascia stare la base, che va da sola. Altrimenti non sarebbe una base.
Non va da solo la base, gli devo dire che deve andare in continuazione.
Vabbè.
Il software mi sta dando dei problemi, chiaramente, ogni volta che lo cambio. Infatti, le altre volte Michele mi fa: no, ti prego, non cambiare, rimani con quello che c'avevamo. E invece con la Trova Rubato ho pubblicato questo 7 pollici, si dice così, è un vinile che tra l'altro io avevo e ho regalato a un mio amico e quindi non l'ho più visto. Beh, giustamente gliel'ho regalato, perché non avendo il piatto dei vinili,
brava,
regalato,
regala i dischi agli amici che non
rivedi. Non so se sia in onda, adesso glielo rinfaccerò.
Lo insulteremo subito.
Se è online, glielo rinfaccerò. Comunque, chiudendo con il discorso sulla Trova Rubato, c'è tantissimi artisti, abbiamo già detto dei Mariposa, dei Io Sono un Cane, ma anche Dino Fumaretto, che avremmo dovuto mettere, però siamo nel panico più totale, non lo mettiamo.
Me l'ha impedito.
Lo voleva mettere Riccardo, Dino Fumaretto, ma anche tra gli altri Alessandro Grazian, i Baby Blue, e musica per bambini, e appunto Simona Gretchen e...
Musica per bambini, per esempio, io avrei fatto questo collegamento, musica per bambini, oggi c'era lo Zecchino d'Oro, avrei messo
Invece il collegamento che volevo fare è che musica per bambini la prima volta l'ho sentiti ascoltando una trasmissione di radiofonica che era appunto Indigene, che era condotta da questa ragazza che chiameremo subito dopo il prossimo pezzo. Il prossimo pezzo che è di Samuel Catarro.
Sì.
Conosci Samuel Catarro?
Sì, conosco.
Conosci Samuel Catarro?
È simpatico.
È simpatico Samuel Catarro. E mettiamo una canzone dal suo primo disco, che si chiama Beach Party, del 2008. Ora la mando, togliamo questa base inutile, e questo è Samuel Catarro. Samuel Catarro con Wicked Child dal disco del 2008, Beach Party. Bellissimo disco, sì. Lui un grande secondo me, assolutamente non sembra minimamente italiano, esatto. Sembra americano.
Da anche a me questa sensazione in effetti.
E, lui è di Pistoia, quindi vicino anche a noi. Toscana Rules, Toscana e Umbria Rules. Vabbè, andiamo, ci sono degli interventi sul gruppo Sonica Radiofonica, dobbiamo fare il blocco di saluti.
Ah sì, allora io questa sera ho imposto tre, massimo tre blocchi di saluti, perché altrimenti la trasmissione Sonica con Michele, che sa che, insomma, questa cosa gliel'ho detta, gliel'ho fatta notare, ogni 5 minuti saluta un milione di persone. Allora adesso è giunto il momento del primo blocco di saluti e Patrizia li dirà tutti d'un fiato in 30 secondi.
Il problema è che non sono organizzata come quando
ti stai bruciando
Michele,
secondi.
Per cui salutiamo Domenico, salutiamo Giulia, salutiamo la Silvia,
vai,
famosa
vai.
Conduttrice che forse ci sta ascoltando. Salutiamo anche, non so, non ho visto gli altri, mi dispiace, lo farò dopo.
Ok, prossimo blocco tra mezz'ora. Adesso?
Adesso ci organizziamo meglio con i blocchi dei saluti, perché non c'è Michele e io sono disperata.
È l'uomo dei saluti, Michele.
L'uomo dei saluti, l'uomo.
Ne sarà orgoglioso.
Quando sentirà il podcast capirà che io ho bisogno di lui. Vabbè, scherzo. Adesso invece è arrivato il momento di far intervenire in diretta tramite Skype Chiara Caporicci, che, di cui abbiamo parlato prima, questa ragazza che ha lavorato a Radiofonica, che sì. Ora lavora al MEI. Quindi adesso la chiamiamo e questa volta dovrebbe...
Abbiamo qua in mano il suo libro Musica Indipendente in Italia, Storia, Etichette ed Evoluzione. Stavo guardando un po' la sua biografia.
Aspetta.
E soprattutto ama i gatti. Non so perché, ma si è andato agli occhi questo.
Ci sei?
Sono.
Eccola.
Ciao Chiara.
Oggi funziona.
Ciao ragazzi. Che bello. Ciao Radiofonica.
Sei qui di nuovo anche tu all'officina, come eri...
Salutatemi Francesco.
Ok, lo faremo subito. Ma tu conducevi, raccontaci un po' l'esperienza con Radiofonica.
Sì, diciamo che tra tutti i cazzeggi universitari quello di Radiofonica è stato quello più costruttivo. Nel senso che mi sono incontrata con Gerardo Capolzini, che già conduceva Indigene Live, questo programma sulla musica indipendente, anche sui gruppi locali, e, insieme a Letizia Gallina.
Sì.
E niente, abbiamo deciso un po' di arricchirlo, perché stando in tre di idee ce n'erano tante, potevamo anche muoverci, quindi tra il loop, l'urban e gli altri locali perugini, dove andare a intervistare i gruppi che passavano. E quindi un annetto, diciamo, l'ho passato così,
quindi,
lì all'officina dove siete voi adesso.
Quanto tempo fa?
Ormai sono più di 3 anni fa, 4 anni fa circa.
Ah, ok, quindi. E da quant'è che invece lavori al MEI?
Gli ultimi 3 anni, cioè me ne sono andata da lì, mi sono laureata e ho iniziato subito a lavorare al MEI, grazie anche a Radiofonica in realtà, perché comunque andai la prima volta al MEI con lo stand di Radiofonica, quindi con Mattia, Riccardo e tutti i ragazzi della radio.
Sì, sì, infatti.
Conobbi il MEI, il suo patron, mi proposi così per lavorare e poi niente, arrivai così.
Io sei arrivata così al MEI. E senti, ieri quando ci siamo sentite al telefono mi hai detto anche che collabori con La Trova Robato. Mi dicevi che tra l'altro adesso stanno ascoltando anche un altro gruppo che fa parte del roster della Trova Robato, Mangia Cassette si chiamano, mi hai detto?
Sì, sì, quando prima hai fatto, diciamo, tutto il roster di Trova Robato, ti segnalavo Mangia Cassette, ma anche un po' i ragazzi che suonano nella collana Parade, quindi dai Junk Food, Yobu Combo, a Sebastiano De Gennaro, al nuovo progetto di Boxer The Care. Diciamo che la Trova Robato sicuramente con cui io collaboro, perché diciamo ha gestito sempre negli anni degli spazi all'interno del MEI.
Mm-hmm.
Dicevamo prima tutto molto bello, ma anche il festival Indipendulo, è un'etichetta molto vivace, quindi diciamo di produzioni ne ha tante e anche di idee.
Eh sì, infatti dicevamo prima appunto anche il torneo di calcetto, che è stata un po' la novità di quest'anno, no? Della Fenza, abbiamo visto.
Sì, beh, diciamo che quella è stata un'idea geniale, cioè il fatto di affiancare alla musica una passione tipica italiana come il calcio e quindi di rompere un po' quei meccanismi di pubbliche relazioni che di solito avvengono nei locali, nei convegni, comunque nei circuiti privilegiati della musica e di confrontarsi su un campo da calcio.
Sì, e poi anche, diciamo, noi siamo abituati a vedere la nazionale di calcio dei cantanti, quella, no? Questi cantanti famosi, fra virgolette, quindi da quel punto di vista c'è stato anche una specie di contrapposizione, anche a livello di immagine vincente, forse, no? Vedere anche in campo.
Ma penso anche a livello calcistico saranno stati un po' meglio di quelli della nazionale
Oddio,
cantante.
su questo non lo so.
No?
Però sicuramente è stata lanciata una sfida da Gianluca Giusti, che prima avete citato, della Trova Rubato contro la Nazionale Cantanti. Quindi chissà, magari tutto molto bello diventerà anche, includerà una sfida con questa nazionale qua ufficiale, diciamo.
Sì, prima hai accennato anche a questa cosa della parade,
Parad, sì.
sì, è praticamente una specie di ambito più sperimentale, no? Se non sbaglio.
Avant jazz, diciamo, è una collana della famosa etichetta Trova Rubato,
Sì.
che secondo me racchiude gruppi molto interessanti e che infatti consiglio a tutti gli ascoltatori di andare a curiosare. Tra l'altro adesso c'è anche in download un progetto degli Obo Combo, sono un gruppo che si ispirano un po' anche alle musiche di Moondog, molto interessante, quindi andate a curiosare.
E poi ho visto ovviamente che come tutte anche loro hanno la loro netlog dove è possibile scaricare determinati gruppi, determinati prodotti. Ho visto che c'è anche proprio una compilation molto interessante di tutti gli artisti della Trova Rubato. Infatti l'ho scaricata immediatamente.
Brava.
Invece parliamo più specificamente del tuo libro, perché io questo libro mi è arrivato appunto tramite radiofonica, l'ho letto e devo dire che è un libro, diciamo,
Ma tu dovevi
corto.
dire l'ho comprato, è molto interessante, non mi è arrivato.
Vabbè,
Che modi
certo.
sono?
Vabbè, io lavoro a radiofonica, però lavoro con
Vabbè.
radiofonica. È un libro molto molto interessante. Devo dire che l'ho letto, è anche molto, come dire, di facile lettura, nel senso che non è un mattone, insomma, sulla musica indipendente. E come nasce l'idea di scrivere questo libro?
Beh, allora nasce proprio per quello che hai detto te un attimo fa, cioè per una necessità di semplicità, cioè di chiarire un attimo come è fatto questo mondo, quali sono le dinamiche che lo regolano e soprattutto per capire un po' anche la storia, quello che c'era dietro alla nascita del movimento indipendente. Linguaggio semplice diciamo, è stato anche cioè uno dei temi essenziali perché nasce come tesi di laurea. E quindi, proprio perché io conducendo quel programma lì su Radiofonica mi ero interessata a questo argomento, volevo saperne di più, ma volevo anche farlo fruttare, fra virgolette. Quindi lo proposi come tesi di laurea, e per questo ha anche un po' un'impostazione abbastanza didattica e semplice.
Sì, scusami se ti interrompo perché io l'ho trovato davvero molto utile, cioè mi hai aperto un piccolo mondo su questo. Insomma, sulle etichette, sia sulle major, parli delle quattro major che ora sono diventate tre perché l'EMI non c'è più in Italia,
Sì,
non c'è più.
aggiornato.
E poi c'è tutto un panorama appunto sulle etichette indipendenti, anche sul loro valore. E una cosa che mi ha colpito molto è il fatto che tu, in un paragrafo del tuo libro, fai una specie di introduzione, no, a tutto il discorso, citando un importantissimo sociologo e filosofo che è Adorno. E dai come un valore, cioè lui dava un valore particolare alla musica che si discostava da, diciamo, la musica, insomma, più comune, insomma, più di massa. Cioè, ci puoi spiegare che cosa intendi? Quindi, cioè, come se la musica indipendente avesse un valore anche sociale, no?
Sì, ma sì, esatto. Cioè, quello che diceva Adorno era che comunque lui divideva la musica in musica buona e musica non buona. Cioè, la musica buona è quella in realtà cattiva, cioè quella che crea degli elementi di rottura nei confronti della società e quindi fa sì che la società si faccia delle domande, metta in dubbio dei confini e delle metodologie, mentre la musica non buona, quindi quella negativa per Adorno, è quella che accetta passivamente un po' la realtà e quindi se ne fa solo un mezzo e non arricchimento. Io l'ho citato Adorno perché credo che sia una cosa attualissima. che si può applicare in tanti campi dell'arte, non solo alla musica, e quindi mi interessava un po' trattare anche quell'argomento lì.
No, infatti, questo è molto interessante, questo paragrafo. E poi ho visto che fai tutto un panorama storico anche proprio sulle le etichette, quelle che sono state, diciamo, le antesignane, no, delle indies.
Sì.
Io mi sono soffermata su una etichetta, poi magari me ne citerai a qualcuno anche tu, perché ovviamente non ne so quanto te, che è questa, la Cramps, no? L'etichetta degli anni 70. Mi dici qualcosa su questa etichetta o anche sulle altre che sono precedenti alla Cramps? Non so, dimmi.
Sì, io in realtà la Cramps l'ho citata perché faceva parte di un progetto secondo me molto interessante degli anni 70, che nacque al premio Tenco, che si chiamava il Consorzio di Comunicazione Sonora, che era una sorta di collettivo che riuniva varie etichette, tra cui la Cramps, ma anche la Divergo, la Zoo, l'orchestra, che praticamente sosteneva che l'unione fa la forza, detto in maniera molto semplice, cioè che l'unico modo per opporsi alle multinazionali era quello un po' di creare una sorta di cartello indipendente che non riguardasse solo la produzione dei dischi, ma anche la distribuzione, perché poi quella era la principale difficoltà. E quindi sì, io ho raccontato della Cramps, vabbè, perché comunque fu spettatrice nel suo garage di uno degli album più belli secondo me italiani, che è Arbet McFrey degli Area.
Esatto.
E quindi, cioè, diciamo, quello è un po' un esempio di come la qualità era molto alta di queste etichette, ma purtroppo con difficoltà trovava degli spazi.
Sì, ma infatti tuttora, come dicevi tu, anche proprio la distribuzione, no? L'ostacolo principale di queste produzioni indipendenti. E leggevo un altro libro che l'unico caso di distribuzione indipendente che in qualche modo funziona è quello dell'Audioglobe, altrimenti le indies, quelle più importanti, almeno quelle che vogliono diciamo sfondare un po' più nel mercato, devono comunque appoggiarsi a una major, se non sbaglio, per la distribuzione.
Sì, solitamente sì, cioè nel senso che comunque quello è il settore in cui si scende più a compromessi. Perché in quegli anni là, addirittura negli anni 70, non c'era internet, quindi di conseguenza è inteso come distribuzione.
Già.
Quindi i circuiti di distribuzione erano legati molto alla politica, perché erano tipo le feste dell'unità, le feste popolari, e quindi quei circuiti lì, e anche per questo spesso quella musica lì veicolava determinati contenuti ispirati un po' dal PCI o dalla sinistra.
Sì.
Extraparlamentare.
Sì, erano decisamente altri tempi.
Sì, oggi in realtà la distribuzione i canali privilegiati sono i live, i festival, diciamo, e internet, naturalmente. Sì, esistono distributori forti, indipendenti come Audioglobe, anche Venus, però molte etichette si appoggiano anche alle catene distributive multinazionali.
Senti, a proposito del fatto che l'unione fa la forza, no? E io volevo parlare anche un attimino del MEI, visto che siamo proprio alle porte di questo evento.
C'è
Riccardo che mi guarda, che forse voleva fare un'altra domanda prima. Dimmi pure.
No, vabbè, io stavo ascoltando con attenzione, perché insomma stiamo parlando di una tesi di laurea, quindi meritava questa attenzione. No, io volevo farti una domanda, perché visto tu nel libro affronti un po' la musica indipendente nel passato e anche nel presente, adesso lavori un po' in questo ambiente, quindi volevo chiederti qual è secondo te la differenza più evidente tra la musica indipendente di allora e quella di oggi? E poi, dato che adesso ci stai un po' dentro, quali sono i meccanismi che la regolano al giorno d'oggi? Cioè, un gruppo emergente adesso come fa a farsi largo tra la miriade di gruppetti che, grazie appunto a internet e ai nuovi tipi di comunicazione, riescono un po' a farsi sentire in giro, quindi ce ne sono molti di più che un tempo, no?
Sì, mi fa una domanda da $1 milioni.
Lo so, però se non la faccio a te, a chi la faccio?
A Michele Maraglino la devi fare questa domanda.
E a Berlino.
Il nostro...
No, in realtà, cioè, io penso che la principale differenza tra il passato e il presente sia poi la soluzione del presente, nel senso che prima quelle poche etichette che riuscivano a sopravvivere in quegli anni là, gli anni 70-80, cercavano molto l'unione, quindi il collettivo, mm-hmm. il consorzio. Okay. Adesso, anche dopo la nascita delle net label, c'è stata molta frammentazione tra le etichette, quindi sono più, tra virgolette, sfidanti che mm-hmm. unite contro le multinazionali.
Quindi, prima c'era collaborazione, adesso c'è una sfida.
Ce n'è di meno, non è che non c'è, però ce n'è di meno. Io penso che nella collaborazione poi spesso escono fuori una forza che a volte porta anche poi ad un successo, ad un'affermazione.
Cioè la selezione naturale, diciamo, quindi.
Sì.
Ho capito.
O la capacità di imporsi,
beh, vabbè,
di vendersi
che alla fine il risultato,
no,
è sempre
alla fine, comunque vale, cioè in un mondo comunque abbastanza libero con quello di internet, è vero, ci saranno quelli che sono in grado di imporsi di più, però alla fine penso che valga anche molto la qualità, alla fine il
ovviamente
pubblico,
sì,
in questi circuiti indipendenti,
però nel magma generale sì, forse è più difficile
emergere, sì, sicuramente. Esatto. E il me in questo come aiuta le varie etichette, come aiuta le distribuzioni, come aiuta gli artisti, cioè cosa, per esempio quest'anno quali sono le novità oppure quali sono gli eventi importanti, raccontaci un po'.
Sì, beh, la principale novità di quest'anno è lo sdoppiamento del ME, nel senso che noi siamo rimasti a Faenza con un progetto che si chiama Super Sound e che è più legato alle etichette, alle autoproduzioni, al do it yourself, quindi anche a valorizzare quelle realtà che difficilmente trovano spazio nei circuiti più ufficiali. E quindi Super Sound era un po' più è stato più dedicato ai live, agli incontri, a delle piccole presentazioni, a dei progetti particolari come Tutto Molto Bello della Trova Rubato. E l'appuntamento classico del mese di fine novembre quest'anno si terrà a Bari, all'interno di questa fiera che si chiama Medimax, organizzata da Puglia Sounds, che è un circuito diciamo pugliese volto alla valorizzazione delle musiche del territorio, non solo, anche a livello nazionale, e che ospita il MEI in questa dimensione un po' più internazionale e istituzionale, cioè il MEI lì si confronterà con le principali fiere estere, quindi dal Medimax, dal Womex al Popcom e al South by South, diciamo queste fiere importanti, per provare diciamo ad avvicinarsi con delle produzioni indipendenti ad un livello un po' più alto.
Ecco.
E in più si confronta con le istituzioni e gli istituti che regolano un po' il diritto della musica, cioè dalla SIAE a quello che è adesso il nuovo IMAI. All'Empals, eccetera.
Poi sarebbe un capitolo enorme di cui discutere. Che non abbiamo tempo, ma in realtà ci piacerebbe tantissimo, perché abbiamo visto che la chiacchierata si è svolta su dei binari vari, insomma, no?
Ma poi sveleremo altri contenuti del libro.
No, il libro lo andate a comprare. Editrice Zona, si chiama Musica Indipendente in Italia, Storie, Etichette ed Evoluzione. Quindi vedete un po', è interessantissimo, devo dire, quindi ve lo consiglio.
Grazie.
Vabbè, chiudiamo anche dicendo quali sono i classici premi. Non mi hai detto tu il PIVI e il PIMI, no? Che sono.
Sì, diciamo che sono le due cose che un po' io curo al MEI, cioè il PIMI, che è il premio dell'anno musica indipendente, diciamo che racchiude varie categorie, che quest'anno è stato vinto da Massimo Volume,
sì.
Benvenu, Quinto Rigo. E il PIVI, che è diciamo il premio a cui io tengo di più, perché forse è anche un settore che ha poca visibilità, ovvero quello dei videoclip. E con molta difficoltà i videomaker spesso lavorano in questo settore, perché spesso poi quando ci ricordiamo un videoclip ci ricordiamo il gruppo e difficilmente il nome del regista. Infatti una cosa che tengo particolarmente è premiare i registi, e quindi chi fisicamente fa il videoclip. E il PIVI in realtà non si possono dire ancora
sì.
Però si sapranno domenica 27 appunto a Bari il pomeriggio. E quest'anno noi abbiamo raccolto 450 videoclip, che per me è stato una sorpresa e una grande soddisfazione, perché comunque 450 registi che ti mandano fisicamente i DVD, le schede compilate via posta, è stato veramente, cioè,
un boom. State a testimoniare che c'è proprio un grandissimo fermento anche da questo punto di vista. E anche di ottima qualità, devo dire, perché spesso...
Sì. Sono molti videoclip interessantissimi, cioè proprio adesso non ve ne posso citare nessuno per par condicio, però vi consiglio di seguire anche il sito del MAE che piano piano li pubblicheremo tutti.
Immagino siano ottimi, perché noi poi vi abbiamo elogiato quando sono usciti i premi del MAE, perché eravamo rimasti delusi dai premi invece Tenco, quindi quando sono usciti quelli del MAE, il PIMI, noi eravamo entusiasti perché avete premiato tutti quelli che abbiamo passato.
Bene.
Va bene, allora...
Sì, fuori dal mucchio, quindi.
Sì, esatto, io sono un cane, abbiamo passato in tutte le salse. Ok, allora senti, allora diamo appuntamento al MAE dal 24 al 27 novembre a Bari, vero?
Esatto, alla Fiera del Levante di Bari.
Ok, noi allora ti salutiamo e salutandoti passiamo una canzone del gruppo che hai citato prima, gli Area. E la canzone più famosa, perché abbiamo scelto quella poi famosissima, che è stata anche fatta una cover dagli After Hours, si chiama Gioia Rivoluzione. Ciao Chiara.
Ciao Chiara, grazie.
Ciao ragazzi.
Ciao, a presto. Ciao.
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 Canto per te, che mi viene a sentire. Suono che non mi vuoi capire. Rido per te che non sai sognare. Suono per te che non mi vuoi capire. Nei tuoi occhi c'è una luce che scalda la mia mente. Con il suono delle dita si combatte una battaglia che ci porta sulle strade della gente che sa amare. Che ci porta sulle strade della gente che sa amare. Il mio mitra è un contrabbasso che ti spara sulla faccia. Che ti spara sulla faccia, cioè che penso della vita. Con il suono delle dita si combatte una battaglia che ci porta sulle strade della gente che sa amare. Nei tuoi occhi c'è una luce che riscalda la mia mente. Il suono delle dita si combatte una battaglia che ci porta sulle strade della gente che sa amare. Che ci porta sulle strade della gente che sa amare.
Sì, ci siamo, ci siamo.
Ci siamo. Ci siamo. Erano, questi erano gli Aria, ma tanto li conoscete tutti, non c'è neanche bisogno di disannunciarli. Gioia,
brava,
rivoluzione.
Brava.
Gioia e rivoluzione degli Aria, e abbiamo appunto sentito la Chiara Caporicci, che è stata una bellissima intervista, è stata molto piacevole.
Molto, molto interessante.
È come se fosse stata qui con noi, e, anzi ci farebbe piacere se magari un giorno ripassa da Perugia, perché è stata 10 anni a Perugia, magari ci viene a trovare, io sono ben contenta di conoscerla.
Ma balla a trovare tu a Bari, per esempio.
Sì, adesso
facciamo un viaggetto come l'anno scorso con il camper, belli belli, prendiamo
il camper.
Certamente. Allora, andiamo avanti.
Cambiato discorso perentoriamente, Riccardo. Vabbè, andiamo avanti. Andiamo avanti perché Riccardo, essendo un fotografo, e adesso anzi metto anche il tuo
rampante
flicker su,
sì, ovunque,
su Sonica Radio,
spamma
su Sonica.
Chiunque.
Adesso ci parlerà di un fotografo che ha a che fa con la musica.
Sì, allora, la maestra Patti mi ha detto: parla di un fotografo, dato che tu fai le foto. Allora io ho pensato ovviamente a un fotografo collegato all'ambito musicale. Il primo che mi è venuto in mente è un fotografo che ho conosciuto grazie a un'intervista da lui rilasciata al Mucchio, che ho ovviamente qua sott'occhio. Il fotografo in questione è Kevin Cummins, che adesso in diretta linko.
Link, mi lasci così il microfono
linkato,
bellissimo.
Okay. No, non l'ho linkato. Va bene, allora, Kevin Cummins, due parole velocissime, perché non è un fotografo molto conosciuto, però nell'ambiente musicale invece sì, è diciamo abbastanza un mito per un certo ambito musicale. È un fotografo di Manchester che ha seguito in prima persona l'epoca d'oro della musica mancuniana, se non sbaglio si dice così, ed è il fotografo che ha seguito praticamente da amico la breve epopea dei Joy Division, che poi ascolteremo tra poco, e infatti le sue foto più famose sono proprio di, ritraggono Ian Curtis, e potete vedere nel suo sito, ci sono delle foto molto molto belle. E nell'intervista che è stata pubblicata sul Mucchio, lui racconta un po' sia della situazione musicale della Manchester di allora, dalla quale sono usciti nomi come i Joy Division, New Order, fino ad arrivare agli Oasis, che sono da lui nominati come la chiusura di un cerchio musicale a Manchester. E poi parla della realtà musicale di oggi, del rapporto difficile dei fotografi musicali con gli artisti di oggi, perché spiega: a quel tempo, quando si lavorava con il rullino, eravamo pochi a seguire gli artisti, c'era un altro tipo di intimità. Adesso ti ritrovi ai concerti con 50 persone che hanno la macchinetta o l'iPhone, il telefonino, pronti a scattare, e il giorno dopo non c'hai più la sorpresa, no? Il fotografo non ha più la sorpresa nel pubblicare le proprie foto, perché vai su internet e già ci sono 50 immagini di quel concerto che non avrà più quindi un'immagine unica a rappresentarlo come poteva essere un tempo. Lui racconta di concerti storici che ci sono stati, immortalati da pochi fotografi, e quelle foto ovviamente sono rimaste poi negli annali. Adesso fai le foto a un concerto, il giorno dopo già 50 fotografi hanno pubblicato le foto di quel concerto, quindi...
Ma tu devi essere più bravo di tutti!
Sì, ma sì, andiamo avanti così.
Una vita del fotografo ai tempi di internet.
Sì, no, vabbè, questi sono problemi secondari.
Qui, vogliamo fare un saluto al nostro maestro di fotografia?
Sì, infatti, il nostro maestro di fotografia è qui e ci guarda con fare minaccioso.
Angelo Moretti. Sì. Non vuole dire... Ha detto ciao.
Ha detto ciao da lontano. E quindi, niente, io vi consiglio di guardare le foto di Kevin Cummins. Magari trovate da qualche parte anche questa intervista, che è molto interessante, e dove lui racconta anche un po' il rapporto che aveva con Ian Curtis. Ne parla come un ragazzo tranquillissimo con cui si scherzava, poi dopo di punto in bianco c'è stato questo finale che non si aspettava nessuno, però è stato un momento molto molto rock, diciamo, molto concitato, erano tutti molto eccitati, giovani, quindi insomma è stata una storia intensissima che si è conclusa con un finale altrettanto intenso, sì. Quindi lo racconta così. Quindi, segnalato il fotografo, adesso ci andiamo a sentire il cantante, sì. Anzi, il gruppo.
Sì, posso dire una cosa,
sì,
prima?
Dici.
Tanto per continuare a parlare, straparlare. Il film?
Sì, il film.
Joy Division.
Quale? Perché attenzione, qua ce ne sono diversi.
Control.
Sì, quello più famoso è Control. Cummings parla di questo film come, dice testualmente, non mi è piaciuto, penso sia stato fatto da persone che non hanno conosciuto la band e non sanno cosa fosse Manchester. Ne parla come un filmetto.
Tra l'altro insomma. È stato fatto da un altro fotografo. Cioè sì. Il regista, diciamo, se non sbaglio, Control, adesso vado proprio a braccio.
Vai,
Control
a braccio.
È diciamo il primo lungometraggio di un fotografo, Anthony Corbijn, che
yes.
Credo abbia fatto anche dei video prima di fare questo film.
Yes, bravo.
E quindi lui praticamente...
Io dico la mia su questo film, la fotografia mi ha stupito di questo film, è molto bello, dopodiché la storia precisa del gruppo, le cose che magari sapeva Cummings e noi non sappiamo, su questo non possiamo giudicare. Cummings consiglia altri documentari su Joy Division, uno appunto si chiama proprio Joy Division di Grant G e un altro invece Wigan Casino, ecco qua.
Ok, allora adesso noi, visto che abbiamo parlato così tanto di Joy Division,
sì, ascoltiamo.
Ci andiamo
sì.
ad ascoltare proprio
un'altra
quella canzone
botta di vita.
Da cui è tratto il titolo del film che abbiamo detto prima. La canzone si chiama She's Lost Control.
She's lost control again. She's lost control.
Joy Division con She's Lost Control, canzone famosissima, tratta dal disco, il primo disco di Joy Division, Now Known Pleasure.
Molto
bello, davvero una, come direbbero quelli di Onda Rock, una pietra miliare del rock, della storia del rock. Ma adesso cambiamo completamente argomento, perché siamo quasi addirittura d'arrivo, sono le 23:42 e non abbiamo tempo per fare tutto l'Italian Lab che quest'oggi ho scelto completamente io, non essendoci Michele. E infatti si sentirà, perché
ma no, sarai all'altezza del compito.
Si sentirà perché metterò soprattutto cose di italiani che cantano in inglese. Chissà come mai ho scelto qualcosa del genere. E il primo gruppo che vi faccio ascoltare di queste proposte italiane mi è arrivato proprio 2 giorni fa, nella redazione musicale di Radiofonica, della quale mi occupo. E è un gruppo piacentino che canta in inglese, si chiamano Ants Army Project e la canzone che vi faccio ascoltare si chiama Gin Tonic Love. Army Project, canzone che si chiama Gin Tonic Love, di un disco che è arrivato da pochissimo in redazione radiofonica, gruppo piacentino che vi consiglio di ascoltare. Quindi...
A me è piaciuto.
Piaciuta, è bella questa canzone, infatti. Non...
Molto bravi, 10 più.
E, infatti, le loro sonorità sono particolarmente poco italiane, diciamo, sono più orientate anche queste verso l'America. Ma
quanto ci piace questa America?
Ho cambiato la scaletta in corsa per far ascoltare qualcosa di italiano anche nelle liriche, non soltanto proprio dell'origine.
Sì, diciamo che sì, questa è molta, una produzione molto italiana, nello spirito direi proprio. Ci andiamo ad ascoltare I saluti da Saturno, credo, giusto? Capo?
Sì, andiamo a sentire I saluti da Saturno.
Grazie, una mia richiesta questa, come si faceva sì. Una volta, ho fatto la richiesta. E
io
ottenuto.
Avevo il CD che mi è stato dato dalla Silvia alla Rai.
Ecco, va bene. Adesso sappiamo,
dire.
Conosciamo tutti i fornitori di tutti i libri e CD di Patrizia questa sera. Oh, allora,
no,
quindi...
qualcuno ne comprò anche, via.
Bene, sono contento.
Però questo è stato un bel disco, devo dire.
Molto, sì, hanno suonato da poco anche qua vicino, ad Arsena se non sbaglio, da poco tempo. È il progetto del batterista di Vinicio Capossela.
Sì.
Ok, non mi ricordo il nome, scusate, ma lo sono poco preparato, qui la maestra è un'altra. E ci andiamo ad ascoltare Come foglie. Io sono sempre più ciecato, cambio gli occhiali settimana prossima.
Ecco.
Di andare a letto, quindi abbiamo ascoltato I saluti da Saturno. Patti, chiudo Facebook
sì, chiudo Facebook, però adesso io voglio nominare gli altri due della Trova Rubato, perché uno dei due ci sta ascoltando, non so esattamente
nominato.
Chi è, però ora lo dico. Allora, gli altri due della Trova Rubato sono Andrea Pelodia Lodi e Robin Luis Fernandez. Ora, io non so esattamente chi di questi stia ascoltando, però io intanto l'ho voluto nominare, vabbè, così. Ma, era per completezza.
Benissimo.
Riccardo mi guarda malissimo, voi non potete vedere.
No, va bene.
Comunque era una cosa su Facebook, praticamente questo uno di questi due sta ascoltando e quindi
cose,
non
cose tue, quindi.
Vabbè, c'è interazione sul gruppo
cose
di ripetiamo i
sì,
nostri
contatti
su Facebook. C'è cioè la fanpage di Sonica, che è quella all'indirizzo facebook.com/sonica.radiofonica, e poi c'è il gruppo che mi dicono sembri privato, ma in realtà è apertissimo, perché l'unica cosa è che chi si vuole iscrivere deve chiedere deve richiedere l'iscrizione, poi la proveremo, insomma, nessuno verrà bannato dal gruppo, non so, anche se qui Riccardo mi guarda male.
C'è una commissione pronta a giudicarmi.
Cioè sì, c'è un collegio di persone. Va bene, questi erano i saluti da Saturno, è un bellissimo disco.
Meraviglioso.
Questa canzone sembra un inganno. Ora abbiamo deciso di metterne un'altra di canzone prima di passare di chiudere con
Crepi
l'intervista ad Holden. L'altra canzone che passiamo è di un gruppo di Pavia che canta in inglese e si chiamano News for Lulu. Sono stati disco della settimana di qualche settimana fa su Rock It. Il disco si chiama They Know. Mm-hmm. E credo sia il secondo disco e io li ho conosciuti tramite il gruppo di Dave Wilco, del gruppo dei fan dei Wilco su Facebook, e ho sentito il disco, mi è piaciuto moltissimo, per cui adesso vi faccio ascoltare la title track, che è anche la prima traccia di questo disco, che si chiama proprio la dovrà caricare.
Ma sì, carichiamo. Ma scusa, intanto ti faccio una domanda. Ma no. Lulu, l'amica quella di Lou Reed e Metallica, no?
No, speriamo, cosa, voglio sperare di no.
Di quella cosa informe che è uscita fuori da quella collaborazione.
Speriamo di no. Tolgo la base.
Povera Lulu, sì.
Felice che ha scritto sul gruppo di Sonica Radiofonica, sì. Ha detto eliminate questa base.
Due maroni.
Che ci sta facendo. Ha ragione, Michele lo approverebbe, ma noi vi mandiamo i News for Lulu. Just for Lulu con They Know, l'ultima proposta dell'Italian Lab improvvisato di questa sera senza Michele, che salutiamo quando ci ascolterà nel podcast, così
ritorna tra noi.
Vabbè, adesso
torna tra noi.
Riccardo non mi sopporta.
No, non è vero, mi sto divertendo, purtroppo siamo arrivati alla fine, ci stavo prendendo gusto. Mi richiami infatti. Giovedì prossimo? No.
Sì, sono stato però bravo. C'è anche Angelo.
Quindi va bene, faremo un duello.
Che bello, no?
Per me, te,
l'altra
per
volta
te,
Michele ha detto: ma qualche volta può venire qualche amico della Patti anche quando ci sono io. Ma quando ci sono io non viene nessuno. Sono tutti terrorizzati.
È ora di farsi delle domande.
No.
Bene, allora siamo arrivati alla fine. Come finale, come abbiamo
finale,
iniziato con un inizio
questo
proprio
famoso
col botto,
software giapponese mi ha ricaricato un'altra volta la sigla.
Finiamo col botto con un'intervista che Patti sta caricando su questo software che butteremo domani mattina, spero.
No.
Spero di sì, perché ci ha dato più noie che altro. Vai, introduci l'intervista.
Ah, l'intervista è relativa appunto a questo cantante perugino che si chiama Davide Sellari. Anzi, dico subito che io nell'intervista l'ho introdotto sbagliando il cognome, ho detto Sellari, mi dispiace.
Vabbè,
però non ho potuto cambiare oggi.
Poteva andare peggio.
Sì, è un ragazzo ne ha trentina di anni, che è originario di Perugia, che da 3 anni vive a Barcellona, che ha militato in diversi gruppi e che quest'anno ha pubblicato il primo disco da solista. Lui si chiama Holden, il progetto Holden, e si è fatto aiutare da dei musicisti professionisti a Barcellona per incidere appunto questo disco, e poi però in realtà lui è un solista, per cui adesso qui a Perugia farà dei concerti. In particolare stasera non è potuto essere con noi perché si esibisce in un pub nei dintorni di Perugia che si chiama il Non C'era, lo dirà anche durante l'intervista. Poi domani sarà a Spoleto, se non sbaglio, lo dirà nell'intervista, quindi potete sentire meglio. E invece dopodomani si esibirà live all'Urban Club, che è questo nostro locale perugino che ormai è diventato uno dei locali più importanti del...
Un punto di riferimento per la regione, diciamo.
Per la regione, ma anche uno dei più importanti nazionali, credo.
Sì, avuto... è apprezzato in tutta Italia.
È molto apprezzato. Tra l'altro proprio oggi c'è stato un incontro...
Un incontro, sì, con Gianluca Liberali e Andrea Orlandi, che sono due... nomi che importanti per la scena musicale umbra, perché insomma stanno facendo un ottimo lavoro, il primo facendo la direzione artistica del Loop Café a Perugia, mm-hmm, e il secondo invece facendo gestendo e portando avanti la direzione artistica dell'Urban Club. E quindi c'è stata una chiacchierata interessante, un approfondimento sulla situazione musicale qui in Umbria e in tutta Italia. Il loro percorso è stato bello.
Sarebbe carino se lo facessero anche in radio, no?
E li inviteremo giovedì prossimo, porteremo qualche ospite.
Gianluca, gli ho detto miliardi di volte.
Vediamo se ci riusciamo, se no chiamiamo Andrea, e tanti saluti a Gianluca. Gianluca!
Sì, va bene. Comunque complimenti a tutte e due, perché
assolutamente
hanno portato tantissimi ottimi artisti. In particolare il Loop mi stupisce come riesce sempre, no, a portare anche nomi importanti in un locale piccolissimo.
Sì, e sempre un attimo prima che diventino famosi. Mm. È per questo che il Loop è importante per questa città, insomma.
Esatto, quindi vedremo se anche per quanto riguarda l'Urban Sabato sarà il trampolino di lancio di questo artista, Holden.
Glielo auguriamo.
E noi vi salutiamo, questa puntata finisce qua, esattamente vi salutiamo a mezzanotte, ma ci saranno altri 8-9 minuti di intervista, perché c'è l'intervista più il pezzo ovviamente di Holden. Ritorniamo, Sonica ritorna il prossimo giovedì, forse con Riccardo,
forse,
se c'ha voglia, con Angelo
e con una... Un sottofondo diverso.
Una nuova base.
Sì.
Una nuova base.
Promesso.
Prometto di trovare una nuova base. Anzi, lanciamo il Toto Base. Se qualcuno ci vuole suggerire una base sul gruppo Sonica Radiofonica, lo faccio immediatamente. È il gruppo che mi dicono tutti che è chiuso, ma in realtà è aperto. Lasciamo stare.
Va bene.
Salutiamo. Salutiamo, vi lasciamo con questa intervista a Holden.
Ciao
a tutti.
Ciao.
Ciao.
E per questa puntata di Sonica il 17 novembre ci ha raggiunto in studio anche Davide Sellari, che è un perugino doc proprio e che da poco ha dato vita a una, al suo primo progetto solista col nome di Holden. E lui adesso vive a Barcellona ormai da 3 anni e questo progetto ha visto la pubblicazione a luglio 2011 del primo album con un'etichetta indipendente, la Daruma Records. Allora, ciao innanzitutto Davide.
Ciao, ciao.
Ciao, bentornato in Umbria,
grazie,
a Perugia. Diciamo subito, com'è nato questo progetto solista e quali sono le tue precedenti esperienze come
allora,
musica?
Allora, diciamo che il progetto, quando è nato esattamente, non è facile dirlo. Diciamo che un paio di anni fa, anzi più, tre anni prima di andare a Barcellona, poco prima, quello che era il mio progetto precedente con a Perugia avevamo comunque cantato con un paaio di band, Zona Plaid, Figli di John, perché se li ricorda. Diciamo stava tramontando ormai il progetto, quindi dentro di me ho pensato a una svolta. Insomma, ho pensato che era il momento di fare qualcosa di nuovo e mi sono uscite fuori delle cose, forse casualmente anche in pseudo inglese.
Diciamo, ma in questi progetti precedenti cantavi?
Sì, cantavo. Cantavo, scrivevo anche alcuni pezzi insieme all'altro compare tra virgolette, che anche lui scriveva pezzi con me, insomma, quindi ero autore e cantante.
E questi progetti in inglese quindi come sono, ti sono venuti?
Io credo che sia nato un po' per caso, perché ricordo ancora esattamente il giorno in cui è nato il primo pezzo, che è You, che è nato con una specie di inglese, quello maccheronico, quando uno non sa le parole, no? suona come uno strumento e partono parole senza senso. Sì. Che assomigliava un po' all'inglese.
Sì, sì.
Questo somigliare all'inglese è diventato inglese, quasi, e poi ho detto, ma proviamo a vedere che succede, insomma, buttiamo giù un testo in inglese, semplice, perché comunque, insomma, a mia disposizione c'è un vocabolario ristretto, adesso un pochino più ampio, ma insomma all'inizio.
Quindi sostanzialmente la scelta dell'inglese è musicale, cioè perché
sì,
è una lingua maggiormente
sì, perché
facile.
Comunque anche la musica che maggiormente mi ha, come dire, che ho ascoltato, che mi ha ispirato, è stata sempre musica comunque inglese, britannica, quindi partendo dai Beatles, poi passando per You, i Queen e tutto quello che è, insomma, il mondo musicale inglese, quello che più mi entusiasma,
diciamo. Rock più classico.
Sì, un rock diciamo vintage, che va di moda, no, questa parola.
Sì, adesso...
la musica anni 60-70. Con poi anche altre, ovviamente altre cose più recenti.
Magari anche questo trasferimento a Barcellona, passando da una città un po' più provinciale,
sì,
come Perugia.
Se non altro più piccola, sì.
Se non altro più piccola, esatto, in cui magari i rapporti sono più diretti.
Sì.
E invece,
ma, sì,
passando a Barcellona potrebbe aver influito la scelta dell'inglese.
Sicuramente mi ha aiutato a compiere questo cambio, perché comunque era iniziato così quasi per scherzo. Ho buttato giù questa canzone, come dicevamo prima, in pseudo inglese. E poi sì, vivendo lì e volendo comunque continuare quello che era la mia passione, che è appunto la musica, ho pensato che forse in italiano non avrei avuto tanto spazio e quindi ho insistito sul fatto di cantare in inglese. Ho continuato a scrivere e alla fine ho raccolto abbastanza pezzi per poterli proporre a eventuali discografici. Non voglio premettere.
Come va per adesso la situazione anche, non so, nei passaggi radio? Mi dicevi che comunque anche per esempio qua in Umbria...
Sì, qualche radio ha risposto all'appello, diciamo. Non è facile, come tutti sanno, delle piccole radio che comunque hanno una loro realtà, che hanno un loro ascolto, come anche voi ad esempio, no? Delle web radio come la vostra, trasmettono il pezzo. Le grandi radio ovviamente non rispondono, ma anche perché probabilmente non ho il collegamento diretto per poter avere una risposta, che sappiamo, insomma, nel mare delle mail varie, insomma, ci si perde. Tra tante, diciamo, Radio Subasio Più, che è una radio, se posso fare il nome,
sì,
se
sì,
non vi arrabbiate, no?
Sì, sì, no,
posso?
Siamo due canali completamente
fatto,
diversi, tanto.
E sta mandando il pezzo, il singolo, il secondo singolo, che ovviamente si basa solo sulle sue proprie forze, insomma, un singolo senza promozione di una major, senza agenzie stampa, senza niente.
Mentre parlavi mi stavo chiedendo una cosa che magari non c'entra niente con te.
Meglio,
ma
è più divertente.
La scena, diciamo, indipendente, musicale, comunque... di Barcellona spagnola, la trovi più viva, più che può trovare dei canali magari più mainstream facilmente e facilmente diffondibile, oppure come quella italiana un po' morta con le radio?
Diciamo che queste sono sempre considerazioni complicate, nel senso che non è facile. Alle volte si cede un po' la tentazione, no, di fare il paragone sempre con l'Italia e l'estero, e quasi sempre si finisce col dire che in Italia è sempre peggio, no? Diciamo che in linea di massima purtroppo è così, anche se ultimamente sta soffiando forse un vento che spazzerà via qualcosa che ci ha oppresso per molti anni, che comunque ha influito anche sulla cultura e moltissimo, quindi anche la musica. Sicuramente Barcellona è una città, essendo una città innanzitutto più grande, sicuramente più europea, c'è un movimento molto molto forte di gruppi che appunto suonano, producono, eccetera, però anche lì non è semplicissimo entrare, ovviamente, perché come sempre le cose più importanti in questo mondo, come forse anche in altri settori, sono le cosiddette conoscenze. Conoscenze nel senso incontri casuali che ti aprono altri incontri e che poi alla fine ti portano a un risultato. Diciamo che io sto nel mio piccolo cercando di farmi spazio nei locali che permettono appunto il live acustico per il momento, e poi con la band che sto mettendo su in questo momento.
Chiudiamo insomma ricordando quali sono gli appuntamenti per i perugini che vogliono vederti. Vabbè, stasera, per chi sarà ancora in tempo magari, sì, dalle parti di
Pila, il Non C'era, un ristorante pub brasserie,
okay,
che offre delle ottime birre, tra l'altro non è pubblicità, che è veramente buona.
Poi passiamo a riscuotere.
E sì, mi si è presentata l'occasione di fare una serata, un'anteprima. Questo è un locale che comunque lavora in collaborazione con l'Urban. Mm-hmm. Quando ci sono concerti il sabato, di solito gli artisti sono ospiti a cena presso questo ristorante. Oh, okay. Quindi c'è un collegamento con l'Urban, facciamo una specie di anteprima acustica, chitarra e voce, molto minimalista, molto semplice.
E poi sarai venerdì invece, mi
a Spoleto,
dicevi?
In una, si chiama Cantina Barbanera, che mm-hmm, è appunto una taverna, che è una taverna ristorante che comunque fa molti live, e che inizieremo sempre verso le 11:30 con il gruppo, quindi sarà l'esordio ufficiale del gruppo italiano che ho, perché io, okay, sono così figo che ho due gruppi, uno a Barcellona e uno qui.
Cioè, due mercati.
Sì, sì.
E senti, invece sabato ci sarà la grande,
sì,
esibizione, no?
Sì, all'Urban, sì, sì,
uno dei parchi ormai più importanti d'Italia,
sì,
diciamo.
Sì, infatti siamo molto molto contenti, anche se si tratta ancora di un'apertura, ma comunque non possiamo pretendere di fare la prima serata all'Urban come artisti principali. Comunque è una grande, grande soddisfazione, anche perché negli anni passati non avevamo avuto opportunità, io almeno, di suonare all'Urban, che ancora era all'inizio, e comunque stava, invece il mio gruppo stava piano piano tramontando, quindi sono molto molto contento, sì.
Quindi
vi aspettiamo,
apertura,
insomma, non venite solo per i Toys Orchestra, che sono un grande gruppo, però insomma.
E chi veniste per i Toys Orchestra?
Venite un po' prima.
Si trova
fate,
per la... Beh, anche perché di solito i concerti iniziano
appunto
tardi.
Invece non di venire a luna, venite verso mezzanotte, iniziate con una birretta e guardate verso il palco, io sarò lì.
Allora, ricordiamo, per chi volesse avere informazioni su di te, può trovare informazioni al MySpace, mi dicevi?
Sì, c'è una web ufficiale che è in fase di aggiornamento come sempre, perché qualsiasi pagina web è in fase di allestimento, che è www.oldenmusic.com. Uh-huh. Ma mi potete trovare, sì, MySpace Olden78, e in Facebook, in YouTube. Quindi comunque mettendo in Google, diciamo, per rendere più semplice, Holden Davide Sellari, troverete varie pagine, quindi già una buona visibilità, diciamo, che ce l'abbiamo, insomma.
Perfetto, allora ricordiamo l'appuntamento di questi live e vi lasciamo, salutiamo Davide, vi lasciamo con,
grazie,
il suo singolo che si chiama Jim and Jane.
A long time ago, lived a girl called Jane. She said, nobody knows I'm alone again. Look at the sky, she was thinking, if I was a child, I could find a slowly disappear. Time ago lived a boy called Jim. He said, nobody knows I'm alone again. Looking at the sky, he was thinking, I was a child. till Jim met Jim. He said, finally now, now belong today. Catching her eye, he was thinking, I feel like a kite. We could fly in a slow leak up the string. Come on, Jane.